File 3, pagina 5. Memorie di prigionia. Settembre 2000, Conegliano Veneto. Venni chiamato alle armi a soli 17 anni il 4 novembre 1943. Nella caserma Cadorin in via Feltrina di Treviso per 3 mesi. Ci preparavano senza sosta con istruzioni di guerra per il fronte di Cassino. Le giornate erano piene di esercizi, di percorsi di guerra a velocità sostenute. Salivamo le corde, saltavamo i fossati pieni d'acqua. Era duro, ma il mio fisico era scattante e forte. Avevo un caro amico, Foltran Giuseppe, che non era fatto per questi esercizi, e alle volte, dopo aver fatto il percorso di guerra, nel salto della fossa con acqua saltava sempre dentro. Al mattino ci davano il pane tedesco, quello scuro, chiamato oggi integrale, ed io, per il mio plotone, ero il fornitore. Ogni plotone era comandato da un tenente italiano e un ufficiale tedesco. Questi, quando vedevano che noi gettavamo nei lavatoi il pane con la muffa, il giorno dopo, invece di un filone di pane che era per 4 persone, ce ne davano mezzo soltanto e doveva bastare sempre per 4 persone. Allora, con la fame di gioventù e con la ginnastica giornaliera, ben si guardava prima di buttarlo via. E anche se era un po' acido, era buono ugualmente e si dormiva un po' meglio. Una notte mi scambiarono per scherzo gli scarponi. Mi ritrovai con 2 sinistri e all'appello, alle 7 del mattino, mi misi proprio in prima fila con gli scarponi in spalla e con i calzini bianchi ai piedi. Il mio tenente mi vide e mi insultò. «Cretino, come ti fai fregare in questo modo? Vai nell'ultima fila, di corsa, ti darò 2 giorni di prigione!» E io ero peperino nel rispondere per difendere le mie ragioni. Di conseguenza ero spesso in prigione. Non mi andava proprio giù. Un giorno, ritornando dal percorso di guerra, il tenente disse: «Ora vorrei uno che canti bene. Chi ha una bella voce?» Tutti silenzio. Ma il mio amico Beppi disse: «Siro, signor tenente!» Questi rispose: «Ah, sempre tu!» E disse: «Intonami Faccetta Nera!» Io risposi: «Non la so, non me la ricordo.» Il tenente disse: «Come? Non l'hai imparata a scuola? Guarda che ti faccio fare 10 giri nel percorso di guerra.» E io, subito pronto, risposi: «Faccia quello che vuole.» Allora il tenente disse: «Fuori! Anche il tuo amico Giuseppe. Per 10 giri pure lui ti farà compagnia.» Tutto filava liscio, ma poi Beppi, nel 6° giro, non riuscì a saltare il fossato con l'acqua. A me dispiaceva tanto. Lo aiutai a tirarsi fuori e ci sedemmo. Lui si levò tutti gli indumenti e rimase in mutande. Il tenente ci diede 10 giorni di rigore e così la libera uscita alla sera era saltata. Però, come si suol dire, Dio vede e provvede. Un altro tenente di un'altra compagnia ci chiese come mai non uscivamo la sera. Noi gli raccontammo il fatto. «Vediamo», disse, «datemi la vostra parola di soldati e io vi faccio uscire. Però 10 minuti prima delle 9 dovrete essere in caserma, altrimenti vi castigherò per bene anch'io». Un altro giorno, ritornando in caserma dopo la palestra, siamo arrivati in ritardo perché il tenente voleva farsi bello di fronte ai suoi superiori e ci lasciò con poca pasta. Reclamai al tenente? Non l'avessi mai fatto. Mi diede una mestolata in testa. Il tedesco mi chiese: «Cosa è successo? Perché tenente fare questo?» Allora io gli spiegai e lui rispose: «Voi italiani non sapere regolamento di caserma, perché foglio essere interno porta, dove scritti come comportare superiore con soldati e viceversa». Io andai a leggere e poi feci le mie lagnanze con il maresciallo, che venne immediatamente giù con me alle cucine e disse al cuoco: «Subito una marmitta al fuoco e sia di esempio a tutti i soldati e ufficiali». Poi si rivolse al tenente e gli disse che più tardi gli doveva parlare. Se prima ero una spina, per lui ora ero una trave. Io ero sereno, se l'era voluta lui. Il tenente cominciò a vendicarsi: «Fai questo, fai quell'altro, porta questo correndo». Ed io obbedivo, tanto mi piaceva correre. Un giorno mi tenevo la pancia con le mani. Lui mi chiese cosa avevo. Io dissi che ero gonfio di aria e che mi faceva male la pancia. Lui venne con me in fureria. Disse al dottore che avevo mangiato troppo e giù olio di ricino. Allora anch'io ho capito la sinfonia. Alla mattina ho pensato: «Oggi devo fare qualcosa per rimanere per 4 o 5 giorni in riposo». Di fronte al tedesco, saltando un fossato, feci finta di essermi fatto male al basso ventre con la baionetta francese, che era lunga di certo 50 centimetri, a triangolo. Il tedesco: «Vedere, vedere!» Il dottore mi visitò e mi diede 5 giorni di riposo. Così fregai il tenente. Un giorno, portando del concime per un maresciallo della fureria al suo urticello fuori caserma, con una specie di carretto a mano, mi accorsi che sotto c'era qualcosa, perché vedevo del colore bianco e marrone. Quando arrivai nell'orto mi disse: «Piano, che può ribaltarsi!» Allora capii che davvero qualcosa c'era sotto. Io feci finta di inciamparmi e rovesciai il tutto. Vidi tanto materiale di caserma. Lui vi gettò sopra un po' di sterco e mi disse: «Siamo in guerra, tu mi capisci? Vedrai che andiamo d'accordo». Io gli dissi: Dammi due paia di calzini per me e due per Bepi. Venne l'ordine che entro pochi giorni si doveva partire per il fronte. Ci avrebbero dato tutto un pomeriggio libero prima di partire. Io mi affrettai a far sapere a mia sorella Domenica il piano che avevo predisposto per fuggire. Due giorni prima della partenza scappai con lei presso una famiglia di contadini. Così ho lasciato il purgatorio, ma sono finito all'inferno. In questa casa di contadini ho cambiato i miei vestiti da militare con quelli civili e poi mi sono incamminato assieme a mia sorella verso Conegliano. La cosa più pericolosa era passare il Piave. Tutto è andato bene. Abbiamo passato il ponte sul Piave ridendo e scherzando come fossimo due fidanzati. Le guardie tedesche, per fortuna, non mi hanno chiesto i documenti, altrimenti sarei stato fregato. Mio padre ci aspettava a Susegana con due bici e siamo andati fino al paese di Fregona per la strada che porta al bosco del Cansiglio di Vittorio Veneto. Rimasi presso una famiglia per poco tempo. Facevo un po' di tutto. Il taglialegna, falciavo l'erba ed altro, ma una sera il padrone di casa mi disse che non poteva più tenermi. Le voci circolavano ed era un guaio per tutta la sua famiglia. Così la cara mia sorella Nica di nuovo mi venne a prendere e, gambe in spalla, passando per le montagne fino al primo laghetto di Vittorio Veneto. Le strade erano pericolose. Mio padre mi aspettava presso la casa di Mario, un suo amico, con un carro pieno di tavole ed altre cose come delle sedie e due o tre mobili vecchi piccoli sopra le tavole. All'interno un piccolo spazio era per me. E piano piano, su per il Fadalto, ci siamo diretti a Belluno. Però sopra il Lago Morto c'era il punto fatale, con la sbarra. Lì i tedeschi avevano fatto il loro confine. Il cuore mi veniva in gola. I tedeschi facevano domande su domande che io sentivo chiaramente all'interno della mia tana. Tutto filò liscio anche questa volta e piano piano, con l'asinello che ci trainava, iddio una mano me la dava e come. Una pattuglia, prima di ponte nelle Alpi, chiese dove andavamo con tante tavole. «Fare baracca per partigiani? Per banditi?» Ma anche questa volta una voce un po' lontana in tedesco. «Las, las, las!» disse per tre volte e poi ancora «Kamae a Franz!» e sono andati. Io sentii mio padre che mi disse «Siro, coraggio!» Io avevo le gambe indolenzite, ma mio padre mi disse «Tieni duro ancora per 6-7 chilometri e se tutto va bene saremo più che felici». Ancora oggi, quando ricordo mio padre, sento in me calore e armonia di vita. Lui per me era un balsamo di verità. Anzi, lo sento a quasi 75 anni sempre più vicino e mi guida come allora. Quando chiedevo qualcosa, lui non mi nascondeva niente, non mi imbrogliava mai e mi faceva capire la verità della vita. Ricordo, avevo 11 anni e si andava ancora a dottrina. Il parroco ci disse una sera, dopo le funzioni: «Mi raccomando, voi due grandotti!» L'amico era Baldo Marcon, stessa classe del 25. «Ora che passate il bosco andando a casa, non fate atti impuri!» Lì per lì non mi feci spiegare il significato delle parole da Don Francesco, ma lo chiesi a mio padre. Lui mi spiegò con schiettezza dicendo: «Meno ne fai, più forte un giorno ti sentirai». Ecco chi era mio padre. L'insegnamento suo è sempre stato una ricchezza per me. Mai un dubbio. Con lui ero sempre sicuro. Lui mi diceva: «Con te riesco a dialogare. Con i tuoi fratelli, non so perché, non riesco a farlo, anche se voglio a loro bene, forse più che a te». Quando nel 50 sono andato in Argentina, mi disse tre cose: rispetta e farti rispettare, fidati della gente che ti guarda negli occhi quando parli, e per ultimo stai attento di non prendere qualche malattia con le donne. Questo era mio padre. Finalmente, con le mie ossa rotte dalla posizione nel carro, sentii dirmi: «Siro, dai che ti sgranchierai un po' tra non molto e berrai qualcosa di caldo. Siamo già vicini al Durón». È il nome di un luogo fuori Belluno. Era febbraio. «Stai abbastanza bene, figlio mio? Tieni duro. Ora non parlare. Stiamo passando davanti al settimo Alpini, caserma di Belluno. Coraggio, che all'osteria manca poco e poi siamo quasi arrivati». Quando sono sceso dal carro sotto una tieda, non potevo camminare. Lui mi fece un massaggio alle gambe con il Noan balsamo per i miei dolori che avevo avuto nel viaggio. Sono passati di sicuro 10-15 minuti. Mi sono messo lo stomaco a posto con un buon brodo e poi via fino a Bolago, paese solitario e tranquillo, con le montagne di Agordo e Belluno alle spalle. Nella casa di Modolo già avevano preparato un letto. Crollai dalla stanchezza. Erano le 10 del mattino quando arrivai. Dormii fino al pomeriggio del giorno dopo. Bepi Modolo, un caro amico mio, uomo di poche parole ma sincero, suo fratello, sua madre, gli zii, i figli, tutti mi accolsero come figlio. Barba Biasi, Angelo, tutti erano sempre allerta che non arrivasse qualcuno a curiosare, e quando era nell'aria la bufera, io avevo un nascondiglio fatto di sole fascine di legna. Io lo chiamavo il mio nido. Sotto, nel mezzo di tutte le fascine, avevo un materasso di fieno e coperte per scaldarmi. Un giorno passarono un gruppo di tedeschi. Io dall'interno, malgrado la legna, vedevo la strada per una fessura. Marciavano tutti stretti cantando. Erano perfetti e andavano a tempo, perché se uno sbagliava il passo, molti sarebbero caduti. Piano piano tutto era normale. Celestina, una ragazza di casa, mi veniva a chiamare: «Vieni fuori, Siro, tutto è passato bene. Anche lì ne ho combinate delle belle, come quella volta con la vacca di Barba Biasi. Mi diceva di andare a prendere, col carretto, giù nel fiume, 5 ettolitri d'acqua, con una botte di legno come contenitore. «Mi raccomando, non far correre la vacca, sai!» Una volta la feci correre, ma poi non potei più fermarla. Così è andata a sbattere con il carretto su per un angolo della stalla. Barba Biasi mi disse che era colpa mia, perché mi aveva avvisato di non farla correre. Non era un cavallo. Pagina 14.